Maracanã.
L'Atalanta in questi anni ha dimostrato di avere dei grandi picchi, ma forse nella maratona che è il campionato non ha avuto la continuità necessaria. Però poi dipenderà anche molto da quello che faranno le rivali. Io continuo a pensare che l'Inter, come ha dimostrato l'anno scorso, potenzialmente sia la squadra più attrezzata.
Certo, l'Atalanta vince se qualcuno abdica. Non è sicuramente la squadra più forte, è sicuramente la squadra più tosta, questo sì. È la squadra più difficile da affrontare, è la squadra che propone un calcio diverso da tutte le altre. È una squadra che fa della fisicità e dell'organizzazione interna alla squadra il proprio punto di forza, quindi non ha bisogno di avere fuori classe e non ne ha neanche uno, secondo me.
Io vado un po' su Conte. Io quest'occhio della tigre ha sempre avuto, non lo vedo più. Non mi può dire che dice certe cose non si insegnano. È sempre stata la sua prerogativa quella di dare carica alla squadra, di cioè chi deve insegnare lui la sua squadra deve avere un po' la sua identità, cioè quello di essere lottatrice. Se lui dice che non riesce a trasferire questo, che è un ecmea, gli insegna a cacciare di destro o di sinistro.
Firenze è un'incognita secondo me, perché viene da buone annate con l'Italiano e anche Palladino, insomma, è uno rampante, ma anche lui lì è un attimo a fare peggio del suo professore.
Io sono anche dell'idea che per arrivare a certi livelli servono anche giocatori importanti, cioè parliamoci chiaro, il Bologna l'anno scorso ha giocato bene, ha fatto bene, ma ha sfruttato l'anno negativo del Napoli, l'anno negativo della Roma, l'anno negativo della Lazio, che si sono svegliati alla fine. Però Thiago Motta comunque ci ha messo del suo l'anno scorso per far arrivare il Bologna dove è arrivato. Ha speculato sugli errori delle altre, indubbiamente, però al netto dei buoni giocatori che aveva a disposizione, ma li ha fatti rendere anche al meglio e ha ottenuto un risultato straordinario. Maracanã.
Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Maracanã. Un saluto da Marco Piccari, un saluto a tutti voi, un saluto come sempre in cabina di regia a chi ci guida, ossia a Gabriele Latini, Giorgio Sorani, poi anche Claudio Ferrarese nella seconda parte del pomeriggio. E allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Siamo praticamente a giovedì, poi domani già è vigilia praticamente del campionato, si ritorna a giocare. Stasera tra l'altro c'è anche la Fiorentina che scende in campo in Conference, naturalmente andremo a dare un'occhiata anche alla Fiorentina nel corso di questo pomeriggio. Ieri ha parlato Palladino, abbiamo commentato anche le parole del tecnico. È un pomeriggio dove, insomma, ieri è arrivata la notizia di Dybala che aveva accettato l'offerta. Dybala oggi si è allenato a parte, questo è quello che è stato comunicato, si allena a parte, aspetta l'accordo tra i due club per effettuare poi il definitivo passaggio, quindi con Dybala che ha accettato l'offerta araba. E ne parleremo naturalmente con un Dybala ai saluti, con le mosse di mercato che continuano, Chiesa che sembrerebbe essere destinato al Barcellona, almeno così le ultimissime. Tra poco ci dirà tutto di più qualcosa il nostro Niccolò Ceccarini. Poi Nico Gonzalez è così a metà strada tra Juventus e Fiorentina, c'è un accordo ma Commisso ferma tutto, insomma questo è un po' il mercato che continua in questi giorni per chiudersi poi il 30 di agosto. E vi ricordo che faremo un lungo speciale come sempre, come ormai consuetudine, l'ultimo giorno di mercato sia d'estate che a gennaio. Saremo su a Milano all'Hotel Sheraton per l'ultimo atto del calciomercato quest'anno, poi tra l'altro con un orario molto lungo, e mi chiedo ancora il significato di questo orario molto lungo, fino a mezzanotte la chiusura del calciomercato, e tra l'altro nel giorno in cui ci sarà anche la partita di campionato tra Inter, Atalanta, San Siro. Quindi vediamo un po' che tipo di pomeriggio sarà, poi vi spiegheremo un po' tutto. Noi saremo lì praticamente dal primo pomeriggio a partire dalle ore 13, nella fascia di Maracanã faremo dei collegamenti e poi ci sarà una lunga diretta che partirà dalle ore 18 fino a mezzanotte e mezza circa, per così fare anche un riepilogo quando si chiude la porta, che ormai è rimasto molto molta scena in quell'ultimo giorno di mercato, perché insomma grandissime operazioni negli ultimi giorni, l'ultimo giorno è difficile. Però attenzione, perché ci sono squadre che devono lavorare molto in questi giorni Ad esempio mi viene in mente la Roma, c'è la Juventus che deve perfezionare delle operazioni, vediamo che succede con Cop Miners, Lokman, il caso Lokman sembrerebbe rientrare, il Paris Saint-Germain si allontana, potrebbe arrivare qualche offerta dalla Premier per il giocatore, però al momento si sta allenando. Si è allenato con il gruppo, quindi vediamo quello che succede. Insomma, c'è il Napoli che deve anche qui muoversi per aggiungere altri tasselli, si parla di Lukaku, di Gilmour, però attendiamo, intanto Neres è arrivato. Poi c'è lo spostamento di Bellanova che va all'Atalanta, un'Atalanta che si è mossa con una rapidità incredibile con questi tre giocatori, Reteghi, Brescianini e Bellanova, per così perfezionare un po' il mercato. Si parla anche di un altro colpo da parte dell'Atalanta in questi giorni, quindi staremo a vedere. Allora andiamo subito, vi ricordo intanto sempre il numero 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Poi domani partiremo anche con i pronostici, il gioco pronostico che ci ha accompagnato l'anno scorso per tante settimane, e quindi preparatevi, domani poi vi comunicheremo le partite. Tra l'altro domani ci sarà anche il giro dei campi, già è partito lo scorso venerdì all'interno della trasmissione Calcio Mercato e Ritiri, e adesso insomma sarà a Maracanà tutti i venerdì a partire dalle 16:35 il giro dei campi con i nostri inviati e le ultimissime, che poi è anche utile per chi fa un po' di fantacalcio. Allora andiamo subito ai titoli e poi cominciamo. Dybala saluta, e questo è il primo titolo, lascia la Roma, sta attendendo l'accordo tra i due club, lui si è allenato a parte in questa mattinata, e quindi un altro calciatore di qualità che sceglie l'Arabia. Allora l'Inter con questa doppia rosa di giocatori a disposizione di Inzaghi, parliamo un po', se è una squadra che naturalmente può puntare al bis in campionato, è la candidata numero uno, ma in Europa come è messa l'Inter? Ne parliamo, perché insomma è un altro degli obiettivi importantissimi della squadra di Inzaghi. Nico Gonzalez in, Chiesa out, è giusto questo tipo di mossa da parte della Juventus? È una domanda che vi poniamo, ne parleremo, però insomma questa sembra la strada, la grafica mi piace moltissimo, è scelta da Sorani con Nico Gonzalez che ha una maglia a metà viola, metà bianconera, mentre Chiesa metà bianconera e metà del Barcellona. Per il campionato, in attesa di capire se arriverà o meno Lukaku prossimamente, Conte ha un rebus da sciogliere, sì, perché ha scelto prima Raspadori, poi Simeone, adesso chi sceglierà per la prossima partita di campionato? Un Napoli che è chiamato subito al risultato pesante. Ancora tu, che è una canzone sì di Battisti, ma è la Fiorentina che ci prova ancora, riparte la rincorsa alla Conference League, questa volta al timone c'è Palladino. La Lazio sembrerebbe perfezionare un'altra operazione, Folorusso, così almeno sembra, sì o no ci chiediamo, cioè questo è un giocatore che è cresciuto nella Lazio, ma è veramente utile in questo momento alla formazione biancoceleste? Ne parliamo. E poi il sondaggio che trovate anche su X ufficiale della radio: chi ha fatto l'acquisto migliore in questo calciomercato fino ad oggi? Abbiamo messo un po' di foto nella grafica, da Morata, Sulé, Taremi, Douglas Luiz, ma ce ne sono altri, potete scegliere naturalmente il vostro, ne parleremo naturalmente anche con i nostri più tardi. Bene, ci siamo, tra poco il collegamento con Niccolò Ceccarini per fare un po' il punto di mercato, come sempre in apertura, per insomma andare a vedere e capire come, se ci sono dei movimenti, che tipo di movimenti, alcune situazioni che abbiamo già citato in apertura. 3318200213 per i vostri messaggi. Il caso di Bala tiene naturalmente banco in questa parte del diciamo così del mercato. È una un addio importante, perché è un calciatore di qualità che abbiamo apprezzato prima con il Palermo, poi con la Juventus, adesso in questa parte alla Roma. È chiaro che qui c'è un sentimento popolare ferito, perché naturalmente al tifoso bisogna anche comprendere, piace il giocatore di qualità, il giocatore che può ribaltare la partita con i suoi colpi, e Dybala è uno di questi. Dybala è un talento indiscutibile, quindi non possiamo certo toccare questo tipo di tasto, perché sappiamo quanto questo giocatore, diciamo così, può dare sotto questo aspetto. Poi ci sono da valutare gli infortuni che ha avuto, le partite saltate, allora qui entriamo in un'altra valutazione che appartiene praticamente anche al tecnico. Stavo dando un'occhiata che ha perso ben 34 partite per infortunio da quando è arrivato la Roma, e se consideriamo soltanto le partite dove ha saltato per infortunio, 34 partite è praticamente un campionato. Tante per un giocatore di qualità, per un giocatore che comunque quando è in campo è una cosa, quando non c'è la squadra insomma ne è sempre un po' risentito. Questo potrebbe essere sicuramente un limite, che quindi non può dipendere una squadra da un calciatore, su questo siamo d'accordo, però insomma il fuoriclasse è fuoriclasse, e Dybala da questo punto di vista, ripeto, non si può dire nulla. Per quanto riguarda tutta la faccenda, io continuo a dire da ieri, ne abbiamo parlato anche, poi sentiremo, ci ritorniamo oggi naturalmente, perché ieri è arrivata praticamente questa così notizia che aveva accettato l'offerta quasi verso il finale della trasmissione, ne abbiamo parlato. Abbiamo avuto anche il procuratore Canovi, ne abbiamo parlato anche con giornalisti, con ex. E io sinceramente non mi sento di fare un discorso morale, non mi sento di fare nessun tipo di accusa, né nei confronti di Dybala, né nei confronti De Rossi, per me non c'entra nulla, quindi vorrei partire subito da questo punto di vista. Queste sono chiacchiere che poi se le porta via il vento e che contano poco. Io credo che lì ci sia una scelta che ha fatto anche il calciatore, economica, molto importante, perché che secondo me è anche legittima, appartiene a lui. Ha deciso di accettare questo trasferimento in una cifra importantissima, perché stiamo parlando di 75 milioni netti, perché parliamo sempre di cifre nette, non lorde, e comunque sono tante. Possiamo discutere se a 30 anni più o meno insomma è giusta una scelta di questo tipo, in un calcio che io definisco e continuo a definire finto, e quindi capisco che si va lì anche. A quell'età ci può stare che uno va lì perché insomma è arrivato quasi alla parte finale della carriera e decide anche di fare una scelta molto economica. E io ripeto, non ci vedo nulla di così diciamo strano. Capisco l'arrabbiatura, il sentimento del tifoso, capisco meno il fatto di essere così disfattisti, cioè nel senso, io credo che poi sono andati via tanti giocatori, si va avanti, a quelle cifre secondo me difficilmente tu puoi trattenere un giocatore, a meno che non sia lui a dire guarda io voglio rimanere, non mi interessa della cifra, ho ancora degli anni, voglio passarli in un calcio diverso, questo è un altro discorso. Quindi al tifoso non rimane che secondo me il valore più importante, sembrerà una cosa retorica, sembrerà una cosa banale, ma rimane la maglia. Io la vedo in questa maniera, l'ho detto per Ciro Immobile, lo dico per Dybala. Certo, il calcio italiano sta perdendo dei pezzi e su questo non ci sono dubbi, però è anche vero che di fronte a quelle cifre il calcio italiano non è competitivo, e quindi noi dobbiamo pure partire da questo presupposto. Un tempo era il calcio italiano che andava a prendere i calciatori e se li portava, che ne so, andava a prendere in Brasile, negli anni 80 si facevano razzie dei giocatori forti nel campionato brasiliano e venivano tutti qui, così come in Argentina. Un tempo era il calcio italiano, a noi ci stava bene questa cosa, ci piaceva, giustamente. Certo, il campionato italiano, con tutto il rispetto, ha una storia, una tradizione, un campionato di valore, rientra nei top 5 campionati europei. Adesso si sarà abbassata la qualità o meno, quello che volete, ma stiamo parlando sempre di un campionato molto importante, di un campionato anche difficile. Adesso purtroppo, e questo è un dato di fatto, economicamente non possiamo competere, non possiamo competere con la Premier, non possiamo competere fatichiamo anche con la Ligue 1, questo dobbiamo ammetterlo, e quindi si devono inventare delle cose, devono avere delle idee, devono andare a scoprire dei calciatori giovani, devono avere anche, ripeto, ribadisco, delle idee nelle operazioni. Questa è la realtà. Poi arrivano gli arabi, sono arrivati gli arabi che hanno portato via un sacco di giocatori, ma non soltanto in Italia, ragazzi, perché pure sono andati in Premier, hanno portato via anche dalla Premier dei giocatori che ancora potevano dare qualcosa. Io posso capire la scelta di un trentenne, di un trentunenne, capisco meno la scelta del 26enne, del 27enne che ancora può dare qualcosa alla sua carriera, però è così. In questo momento è così, quindi prendersela con la società, prendersela con l'allenatore, io onestamente non la vedo così. Allora, se uno se la deve prendere, se la prende col calciatore che accetta di andare lì. Però la domanda che vi faccio: ma perché a voi, se arriva qualcuno e vi dà tutti quei soldi, dite no? Il calciatore si muove sia per la qualità dove deve andare qualche volta, ma soprattutto per i soldi. Cioè, i soldi sono importanti, non ci dobbiamo nascondere dietro questa cosa. Ha tolto la passione, e su questo siamo tutti d'accordo. Si toglie la passione, si feriscono, ho letto, ma così si feriscono i ragazzini. Ecco pure questa cosa vera, però dobbiamo pure cominciare a spiegare, insomma, ai ragazzini che qualcosa è cambiato, che non c'è più il valore della bandiera. Ormai da tanto tempo dell'affetto nei confronti di una squadra, sono cambiate le cose, però le squadre ci stanno sempre. Cioè, io parto dal presupposto che finché c'è una squadra, quello è il valore principale. Allora, dunque, andiamo a leggere un po' di messaggi, tra poco ci andiamo, prima di andare in pausa e andare subito da Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per fare un po' il punto. Però ecco, questa di Dybala rimane sicuramente una questione che poi sentiremo anche dopo i nostri, che ha ferito praticamente i tifosi. Basta andare sui social ed è evidente, insomma, la posizione dei tifosi, che sono dispiaciuti e che secondo me è pure legittimo manifestare il dispiacere. Poi credo che la Roma possa andare avanti anche senza Dybala, insomma. Mi sembra che in passato, io adesso parlo della Roma perché è legata alla Roma questa situazione, ma in passato dalla Roma sono andati via, insomma, fior di giocatori, e qualcuno ha scritto anche pagine di storia importantissime nella Roma, quindi con delle vittorie, con dei successi, eppure la Roma è andata avanti. Anzi, è sempre stato, mi permetto di dire, uno dei valori molto forti che c'è stato sempre nella Roma, la società, il club. Quindi dispiace per Dybala, però ripeto, secondo me si può andare. Chi l'ha detto poi che queste scelte di andare su giovani come Sulé, adesso vediamo chi andrà a prendere, quali giocatori arriveranno, chi ha detto che non possono fare meglio di quello che ha fatto Dybala negli ultimi 2 anni alla Roma? Questo rimane un punto interrogativo, vediamo. Però ripeto, non mi va di, cioè, capisco la parte affettiva del calciatore forte, di qualità, che va via e che perché guardate che se torniamo indietro nel tempo, quando va via dalla Juve c'era questo clima uguale nei tifosi della Juve, c'era il dispiacere di perdere un giocatore comunque di qualità. Poi è chiaro che c'era il discorso, le assenze, gli infortuni, eccetera eccetera, che venivano comunque messe sul piatto. Io all'epoca criticai molto la Juventus per aver fatto andare via Dybala. Devo ammettere che, insomma, poi certe situazioni si sono ripetute ed evidentemente se hanno preso quel tipo di decisione perché avevano fatto una valutazione molto più dettagliata rispetto a quella che posso fare io, e quindi diciamo così, successivamente dobbiamo dire che avevano individuato certe cose che non andavano bene. E questo mi fa pensare anche al discorso di Chiesa. Sapete, io sono uno che ha sempre difeso Chiesa e penso che sia un giocatore importante. Oggi quando leggevo Nico Gonzalez che entra, Chiesa che esce, mi sono fatta anche la domanda: ma tra Chiesa e Gonzalez adesso chi sceglieresti? Mi sono fatto questa domanda, no? Io rispondo, io sceglierei Chiesa. Però insomma, poi c'è giustamente un allenatore che fa le sue valutazioni. Mi sembra un allenatore anche che non guarda in faccia a nessuno, e sicuramente ne capisce più di me, più di noi, più di noi tutti. Però insomma, io mi tengo lì il dubbio tra Chiesa e Nico Gonzalez. Io personalmente prenderei Chiesa. Non so che cosa ne pensate voi, magari lasciateci subito un messaggio al 331-8200-213. Allora, prendo un messaggio al volo perché poi andiamo in pausa. Sono d'accordo con quanto detto dal vostro collega Santarelli, e saluto Alessandro che ci ha accompagnato nella prima parte di mattinata con l'editoriale Rotocalcio. A Roma stavolta c'è contestazione in casa giallorossa di Friedkin, che non hanno mai parlato in questi anni. Questa volta devono dare spiegazioni ai tifosi. Ma io invece non sono molto d'accordo che spiegazione devono dare i Friedkin. Secondo me è più giusto che nel salutare i tifosi una spiegazione la possa dare Dybala, e dire anche onestamente: io ho scelto di andare lì perché comunque c'era una proposta economica importante che non poteva pareggiare certo la Roma. Una domanda: nessuno ha notato, ho fatto notare che l'Atalanta sta reclutando i migliori giocatori italiani disponibili, cosa che Juventus e Milan non stanno facendo. Non è con un nucleo di giocatori italiani che si vince. Abbraccio Antonio. Beh, questo è un altro tema che poi rigireremo. In effetti l'ultimo acquisto l'ha fatto proprio con Bellanova. Dammi un audio al volo Gabri, e poi ci fermiamo tra pochissimo, dai.
Ciao Marco Luigi.
Non lo so, Luigi, io è sempre il primo,
ho una mia perplessità e la devo dire. Ma che senso ha questo fatto di chiudere il calcio mercato a mezzanotte? Come se c'è questa fretta che poi alla fine, diciamo, no, questi contratti devono fare gli ultimi minuti, le ultime ore, quando tu hai 3 mesi di calcio mercato. Cioè, voglio dire, lasciamolo dire Marco, ma siamo noi proprio un paese di ringoglioniti nel calcio? Voglio dire, ci riduciamo a queste fesserie. E poi invece un'ultima cosa,
sì,
a fare scappare i campioni siamo numero uno. Cioè, Dybala se ne sta andando in Arabia, Chiesa se ne va a Barcellona, Lukaku non so se se ne va, altri se ne sono andati. Siamo veramente bravi a fare scappare tutti, non abbiamo un minimo di appeal. Questo è il nostro calcio in Italia, una cosa incredibile. Ciao Marco.
Ciao Luigi. Io non so se sia una questione di appeal o sia una questione più economica in questo momento. E su Chiesa credo che sia un discorso un po' diverso rispetto magari a quello che è successo con Dybala, no? Però io credo che in generale, più che un discorso d'appeal, sia proprio un discorso economico. Io non sottovaluterei questo aspetto. Con gli arabi non ci può competere nessuno, ragazzi, perché se vogliono andare a prendere i giocatori li vanno a prendere. Guardate che anche a Mbappé gli fu fatta una proposta incredibile, lui, siccome è più giovane, ha detto no, voglio ancora giocare in un calcio importante e vincere qualche cosa. Sì, si guadagnava una valanga dei soldi. Eppure ha fatto una scelta diversa di andare al Real Madrid, che non è che va lì una scelta povera, parliamoci chiaro, non è che dicevo sai lì me la passo male, però ha scelto sicuramente un club tra i più importanti al mondo, dove puoi vincere la Champions, dove puoi essere ad alto livello per molti anni. Poi Mbappé fa sempre in tempo andare in Arabia, cioè non è che è una porta chiusa. Ripeto, ha scelto il Real Madrid, che gli danno tanti soldi anche lì, però poteva andarci perché la proposta è stata fatta anche a lui. Quindi io credo che sia un discorso un po' più economico e di appeal, mi permetto di dire, però magari sbaglio io. Dammi un altro audio e poi ci fermiamo.
Ciao Marco, buongiorno. Mi sembra di aver letto che dove andrà Dybala la squadra in Arabia già ci sono 3-4 argentini, per cui mi domando, sicuramente sì, Dybala ti avrà chiamati, si sarà informato di come si vive, di come si allenano, che tipo di squadra. E sicuramente andrà in un ambiente dove non è da solo, ci sono dei suoi connazionali, e dai, parliamoci chiaro, 75 milioni non si rifiutano. Poi Dybala è argentino, non è italiano, per cui è un professionista che non capisco perché deve essere legato alla storia di una squadra italiana. Professionista va dove gli conviene.
No, ma guarda, ciao caro, io sono d'accordissimo, quindi... Tra l'altro poi non è nemmeno una squadra di primissima fascia quella dove va Dybala, Esatto, una neopromossa che si sta attrezzando, quindi non è una squadra, non fa parte di quelle 3 o 4 che sono le big del campionato. Noi abbiamo chiesto anche nel sondaggio di questa mattina, al momento della scelta di Dybala, chi fa la scelta migliore tra calciatore e club, ossia il calciatore che sceglie un ingaggio molto alto, il club invece che si libera di un ingaggio che poteva diventare alto, comunque già era alto e fa un altro tipo di scelta, oppure nessuno dei due. Dybala in questo momento secondo voi fa la scelta migliore, il 51%, poi il 41%, quasi 42%, pardon, nessuno dei due, e poi in una percentuale molto bassa, 6%/7% la Roma. Questo un po' in questo momento le vostre preferenze. Va bene, ci fermiamo, facciamo un piccolo break e poi recupero anche qualche altro vocale perché arriva tra pochissimo Nicolò Ceccarini. A tra poco.